Vogliamo aprire la parola del Signore e leggere ancora una volta dal libro dei Proverbi, capitolo 1, leggeremo i versetti dal 10 al 19. Proverbi 1, versetti dal 10 al 19. Figlio mio, se i peccatori ti vogliono sviare, non dar loro retta. Potranno dirti: vieni con noi, mettiamoci in agguato per uccidere, tendiamo insidie senza motivo all'innocente, inghiottiamoli vivi come il soggiorno dei morti e tutti interi come quelli che scendono nella tomba. Noi troveremo ogni sorta di beni preziosi, riempiremo le nostre case di bottino. Tu estrarrai a sorte la tua parte con noi, non ci sarà tra noi tutti che una borsa sola. Tu però, figlio mio, non ti incamminare con loro. Trattieni il tuo piede lontano dal loro sentiero, poiché i loro piedi corrono al male. Essi si affrettano a spargere il sangue. Si tende invano la rete davanti a ogni sorta di uccelli, ma costoro pongono agguati al loro proprio sangue e tendono insidie alla loro stessa vita. Tali sono le vie di chiunque si dà alla rapina, essa toglie la vita a chi la commette. Fermiamoci qui con la lettura della parola del Signore, però quest'oggi io vi vorrei chiedere di tenere le vostre Bibbie aperte nel libro dei Proverbi, perché leggeremo vari passi da questo libro. Avrete sentito dire, no, qualcuno che in varie circostanze dice: vabbè, sì, siamo pochi, però siamo buoni, pochi ma buoni. È un detto che spesso viene utilizzato a sproposito o magari per dare senso a una condizione che non può essere modificata. Certo, sarebbe meglio se fossimo tanti, ma non siamo tanti, siamo pochi, perlomeno ci consoliamo del fatto che siamo buoni. Eppure, a parte tutto, pochi ma buoni, credo che dovrebbe essere l'obiettivo di ogni cristiano che si impegna a costruire delle sane e salde relazioni d'amicizia. Ci sono persone che non hanno amici. Ora, chi non ha amici, e se noi in queste meditazioni riflettendo diciamo: ma io non ho amici, non ho persone che posso dire che sono miei amici veri. Allora io dico che non avere alcun amico è una condizione patologica, non è una situazione sana. Nessun amico dovrebbe fare accendere una luce rossa nella nostra vita. Se un ragazzo, un adolescente sta in mezzo alla gente, perché necessariamente sta in mezzo alla gente, va a scuola, conosce tante persone, ma non ha amici, persone con le quali condivide interessi, fa cose, questo isolamento è davvero grave. Ma è grave ancora di più se questo isolamento poi diventa istituzionalizzato nella vita di un adulto che ha le sue cose, fa le proprie cose, ma in realtà non ha amici. Nessun amico è patologico. Tanti amici è impossibile, perché l'amicizia è una relazione che richiede grandi investimenti. L'amicizia vera non è una cosa che voi coltivate, che ne so, una volta all'anno vi vedete, o una volta al mese. L'amicizia vera è qualcosa che richiede il nostro impegno, il nostro spendere emotivamente anche, la ricerca dell'altro, la comunicazione con l'altro, lo scambio con l'altro, la generosità nei confronti dell'altro, la generosità da parte dell'altro o dell'altra. Quindi moltissimi amici, anche questa è una condizione impossibile. Quando ci sono persone che hanno tanti amici, come abbiamo visto 2 settimane fa, ne possono essere sopraffatti o li hanno per propria disgrazia. Tanti amici veri è una situazione ingestibile. Allora, qual è l'equilibrio che io vi propongo? Pochi, ma buoni, veri amici. Non abbiamo bisogno di essere popolari, ma non possiamo e non dobbiamo essere neanche isolati. Pochi, ma buoni. E questa è la condizione desiderabile e anche quella praticabile. Nell'ultimo sermone che ho predicato abbiamo cominciato a riflettere sulle relazioni orizzontali, ho parlato del vocabolario dell'amicizia, vi ricorderete, ho parlato dell'amico che può essere anche definito prossimo, ho parlato di quella parola che significa amato o addirittura fratello, che ci parla di questa intimità, di una prossimità profonda, reale. E ho parlato del modello biblico dell'amicizia cominciando a considerare la sottolineatura che la scrittura dà all'importanza di considerare la qualità piuttosto che la quantità degli amici. Oggi vi spiegherò alcuni testi del libro dei Proverbi che parlano di amici e di amicizia, per trarne delle lezioni che devono guidarci nella scelta delle amicizie, nella costruzione di un'amicizia che sia forte, significativa e duratura. Probabilmente per alcuni sarà una chiamata al ravvedimento, dovranno domandarsi perché non ho amici. È colpa mia? Che cosa sto facendo io per essere amico di persone che sono al di fuori del mio entourage più stretto, che sono la mia famiglia, le persone che vedo necessariamente? Per altri invece potrà essere, soprattutto per i più giovani tra di noi, le ragazze, i ragazzi che sono tra noi, come imparare dei principi. Voi avete il desiderio di avere degli amici. Se a scuola siete isolati e nessuno vi guarda, necessariamente soffrite. Se siete emarginati dal gruppo, non è una cosa sicuramente piacevole. Ma chi dobbiamo scegliere? Verso chi dobbiamo investire perché siano queste persone nostri amici? Io vi invito a considerare questa parola amico, amica, come una parola preziosa. Oggi è inflazionata, tutti sono amici su Facebook, tutti sono follower su Twitter, tutti sono, quello è il mio amico, oh, ho 100 amici o cose di questo genere. Ma l'amicizia è qualcosa di profondamente serio, è un affetto umano che un grande scrittore del secolo scorso, cristiano, C.S. Lewis, definiva il meno naturale degli affetti umani, il meno naturale degli affetti umani. Perché, vedete, avrete sentito parlare di amore a prima vista, due persone si vedono e immediatamente scatta qualche cosa. Magari è successo a qualcuno di voi, magari alcuni che sono sposati è successo così, si sono visti e immediatamente si è accesa una scintilla che poi ha portato a una relazione più stabile. Però non esiste l'amicizia a prima vista. Può esistere l'attrazione, sicuramente, a prima vista. C'è gente che, purtroppo questo è uno dei mali del nostro tempo, che vive delle relazioni anche molto intime, anche molto profonde, anche molto fisiche, no? Con quasi perfetti sconosciuti. Si vedono in una serata in discoteca e poi la serata finisce a casa dell'uno o a casa dell'altro. Questo è possibile, è praticato, purtroppo, dicevo, è uno dei peccati del nostro tempo, è più grave. Ma l'amicizia non nasce così. L'amicizia non è qualcosa che scocca in modo così istintivo. Infatti, dicevo, C.S. Lewis dice: dal punto di vista biologico non è affatto indispensabile per la specie, non è un affetto necessario, naturale. Si può vivere infatti facendone a meno, e noi non ci meravigliamo del fatto che ci siano persone che vivono senza avere amici autentici e non sentendone la mancanza. Ma due persone diventano amiche se e soltanto se scoprono di avere degli interessi, dei desideri comuni, e si alleano perché si rendono conto di provare un piacere e una soddisfazione grande nel parlare, nel condividere, nel fare le stesse cose. E infatti sono amici persone che condividono, che corrispondono negli interessi, nelle passioni, nel hobby, che hanno comuni credenze in senso anche più ampio, più vasto, non soltanto la fede o una fede nella scrittura o in Dio, ma delle credenze. Ci sono persone che sono molto solidali perché credono la stessa cosa, e non necessariamente la verità. Se qualcuno di voi si fa un giro su internet, sembra che ci sia una grande esplosione di questi movimenti complottisti, no? Non parliamo di quello che sta succedendo sulla questione del ponte di Genova, in cui tutti dicono la loro. Ma c'è gente che, ve lo assicuro, crede che il fatto che la Terra sia di forma più o meno sferica sia un grande inganno, perché la Terra in realtà è piatta, e milioni di persone guardano i loro video, i terrapiattisti, e si spalleggiano l'un l'altro per condividere la loro convinzione. A voi sembra strano tutto questo, ma esistono persone in questo tempo, nel nostro tempo. E per questo dico comuni credenze che creano un fondamento e costituiscono un terreno fertile su cui l'amicizia può nascere, può stabilirsi e portare anche frutto. Però io parlo di un'amicizia, sebbene ancora non mi sto riferendo soltanto in modo esclusivo all'amicizia cristiana, sto parlando di questo sentimento che può essere conosciuto anche al di fuori del circolo dei credenti. Ci sono stati tanti pagani, anche prima di Cristo o dopo Cristo, che hanno parlato dell'amicizia. Il grande retore Cicerone ha scritto un trattato sulla amicizia e ha detto delle cose molte cose che ha detto sono veramente interessanti, vere, che devono essere considerate. Vi leggo una piccola parte di quello che Cicerone ha scritto sull'amicizia. Dice: l'amicizia può sussistere soltanto tra persone virtuose. L'amicizia può sussistere soltanto tra persone virtuose, tra due criminali, dice, insomma, le persone, non può esserci l'amicizia, ci può essere un'alleanza, ma prima o poi due criminali, due persone che non conoscono, non hanno una morale, una moralità, cosa succederà? Si scanneranno l'uno con l'altro, è naturale, l'abbiamo visto tante volte. Possono impegnarsi a fare qualcosa in un progetto e spalleggiarsi e sostenersi e perfino difendersi, ma se non c'è la virtù, prima o poi, finito lo scopo comune, l'uno cercherà di prendere vantaggio sull'altro. Quanti film western abbiamo visto di banditi che fanno grandi operazioni e poi alla fine si uccidono per prendersi tutto il bottino o cose di questo genere. E in realtà è questo quello che sta dicendo Salomone al suo figlio nel passo che abbiamo letto. Ha detto, dice, attento alle alleanze. Ci sono alcuni che sembra che siano amici tuoi, che ti dicono stai con noi, facciamo questo, non ti preoccupare, tutti ne avremo vantaggio, tutti avremo una stessa cassa, noi avremo vantaggio, però attenzione, se queste persone sono dei criminali, se queste persone non onorano Dio, ti stanno portando verso la morte. Ci sono alleanze che sembrano amicizie, l'amicizia non dura se non c'è la virtù. E perfino un pagano lo comprende, no? Cicerone dice: l'amicizia può sussistere solo tra persone virtuose. L'amicizia è un'intesa sul divino e sull'umano, congiunta a un profondo affetto. Eccetto la saggezza, forse è questo il dono più grande degli dèi all'uomo. Cioè, riconosce che l'amicizia è davvero una grazia, è un dono. C'è chi preferisce la ricchezza, chi la salute, chi il potere, chi ancora le cariche pubbliche, molti anche il piacere, ma se i piaceri sono degni delle bestie, questa è una posizione un po' estrema, diciamo, i piaceri li cercano soltanto, gli uomini che cercano il piacere sono... seguono istinti bestiali. Noi sappiamo che non è così, c'è un piacere che è un diletto che può essere goduto santamente, divinamente, ma questo è quello che dice Cicerone. Ma se i piaceri sono degni delle bestie, gli altri beni sono caduchi e incerti, cioè le ricchezze, le cariche pubbliche, eccetera, c'è poi chi ripone il bene supremo nella virtù. Cosa meravigliosa, non c'è dubbio, ma è proprio la virtù a generare e a preservare l'amicizia. E senza virtù l'amicizia è assolutamente impossibile. Io credo che davvero questa ricerca dell'eccellenza morale sia la base per mantenere un rapporto di amicizia. Noi, una persona sana, una persona che ha ricevuto che comprende il senso delle cose, e direi un cristiano, vorrà essere amico soltanto di persone, o amica soltanto di persone dove vede la virtù, l'eccellenza morale. Due domeniche fa ho parlato dell'amicizia tra Jonathan e Davide. Vi ricordate? Davide aveva ucciso Golia e Jonathan, subito dopo la vittoria di Davide su Golia, che cosa fece? Disse: io voglio essere amico tuo, prendi la mia corazza, prendi la mia spada, prendi tutto quello che è mio, io voglio essere amico tuo, tu sei un uomo di fede, sei un uomo che ha liberato Israele, io voglio essere amico tuo, l'anima mia si attacca alla tua. Perché aveva visto l'eccellenza morale? Ma insomma, Saul non aveva visto le stesse cose in Davide. Quello che aveva fatto per Davide per Jonathan l'aveva fatto anche per Saul, ma Saul mai fu amico di Davide. Ci fu un momento in cui Saul il re ebbe vantaggio da Davide. Davide suonava per lui e la sua follia lo lasciava per un po' di tempo. il disturbo demoniaco si attenuava. Ma mai da Saul fu grato a Davide, mai Saul fu apprezzò Davide. Dove c'è la virtù e dove c'è il riconoscimento di questa virtù ci può essere l'amicizia. Per questo l'amicizia, secondo il libro dei Proverbi, si fonda e si poggia sul carattere e sulla giustizia delle persone. E se vogliamo perfino sulla moralità delle persone. Va bene? Noi non dobbiamo avere paura di parlare di moralità. Il moralismo è l'idea che noi, mediante l'osservanza di certi comportamenti, praticando certi comportamenti, ci acquistiamo dei meriti. Ma la moralità deve essere apprezzata e dobbiamo riconoscere che, sebbene ci sono persone che possono essere purtroppo orgogliose della propria giustizia, c'è tanta gente che mantiene una certa moralità anche senza avere una fede biblica. Dobbiamo riconoscerlo. Mica tutti gli uomini o tutte le donne sono disoneste, traditori o traditrici. Mica noi non dobbiamo pensare che soltanto che non ci possono essere dei buoni padri di famiglia o delle buone madri di famiglia, se non nell'ambito dei cristiani. Ci sono persone che, in forza della loro educazione, in forza dell'esempio ricevuto, in forza di grazia comune, possiamo chiamarla, sono persone, tra virgolette, per bene, morali. Ora, l'amicizia e un certo grado sano di amicizia si stabilisce dove c'è la virtù. Infatti, e il libro dei Proverbi parla di questo genere di cose. Per esempio, in Proverbi 12:26 è scritto così. Proverbi 12:26 dice: il giusto indica la via al suo compagno, ma la via degli empi li fa smarrire. Chi è questo giusto? Lo tzaddik, o secondo la parola ebraica, secondo il concetto ebraico di giustizia, è colui che si conforma ai comandamenti di Dio. Il giusto indica la strada, la persona che cammina secondo la legge di Dio indica la strada, come ci si deve comportare. Ieri ho detto che la vera fede c'è soltanto dove c'è l'ubbidienza alla legge di Dio. E c'è stata una sorella che mi ha detto: ma che cosa vuoi dire? Che noi dobbiamo osservare i 10 comandamenti? Ma noi non ci riusciamo a osservarli. Il fatto che noi non ci riusciamo a osservarli non significa che non dobbiamo cercare di osservarli. E la persona che vive, che ha dinanzi a sé i comandamenti di Dio, di amare il prossimo, di amare Dio, di amare il prossimo, di vivere secondo la legge morale di Dio, e questo è uno degli scopi della legge morale, è la linea della nostra condotta. Sì, la legge morale, quando la consideriamo in senso spirituale come dobbiamo, ci mostrerà sempre che siamo mancanti, ci mostrerà che siamo dei peccatori, ma Dio ce l'ha data proprio per indirizzare i nostri passi. Non è strano che tutti i catechismi riformati, protestanti, avessero un'esposizione della legge morale, che tutti i grandi predicatori abbiano predicato la legge morale, che Gesù nella sua predicazione evangelistica cominciasse predicando la legge morale. Al giovane ricco disse: tu li sai i comandamenti? Sono questi, non uccidere, non rubare, eccetera. Lo fai? Il giovane disse sì, però inciampò davanti al non desiderare, a non concupire. Quindi i comandamenti sono la regola della nostra vita, e l'uomo giusto indica la strada al suo compagno, ma la persona che non osserva i comandamenti, che mente, che bestemmia, che rinnega Dio, che guarda o fa cose che sono impure, che si adira, che non rispetta le autorità, che non ha il timore di Dio, queste persone sviano, portano lontano. Il giusto indica la strada al suo compagno, ma la via degli empi li fa smarrire. Questa gente si perde e fa perdere anche altri. C'è un proverbio siciliano che dice che, anche tradotto in italiano, che chi pratica lo zoppo impara a zoppicare. In siciliano noi siamo anche più definiti, diciamo che nel giro di un anno impara a zoppicare, perché è così, si assumono gli atteggiamenti delle persone che divengono i nostri compagni. Non so se vi è mai capitato, a me capita a volte, se io parlo con una persona che ha delle difficoltà nel parlare, è balbuziente, mi capita anche a me di incespicare nel parlare, di avere dei momenti di interruzione. Non lo faccio mai, pare che questa sia la teoria dei cosiddetti dei neuroni specchio, ma non ha tanta importanza. Il fatto è che noi diventiamo simili alle persone che diventano l'oggetto della nostra contemplazione o della nostra ammirazione o i nostri compagni. Questa è la chiave per comprendere il Salmo 115 e la ragione per cui Dio vuole che noi non ci facciamo immagini per adorarle o per servire le divinità che quelle immagini rappresentano. L'uomo diventa simile all'oggetto della propria ammirazione, come loro sono quelli che li fanno e quelli che in essi confidano. Salmo 115. Cioè noi, adorando un idolo, diventiamo muti, sordi, stolti, vani, come l'idolo. E noi, ammirando e apprezzando una persona che non dovrebbe essere ammirata e apprezzata, diventiamo come quella persona. Per questa ragione l'apostolo Paolo scrive che le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, che tra l'altro è un detto che veniva dal mondo esterno. Chi va coi saggi, dice il versetto 20 del capitolo 13 di Proverbi 13:20, chi va coi saggi diventa saggio, ma il compagno degli insensati diventa cattivo. Chi dobbiamo scegliere come nostro compagno di banco a scuola? Francesco va a scuola, Sara, Irene, Marta. Chi deve essere la persona che è più vicina a noi? Deve essere uno che chiacchiera sempre, deve essere uno che non rispetta le regole della scuola, o deve essere una persona che invece può essere un esempio per noi? I ragazzi più tranquilli, più seri, o le ragazze più diligenti, e così via. Chi va coi saggi diventa saggio, ma non solo, anche il carattere. Il carattere, al capitolo 20 di Proverbi, il versetto 19, si parla di una delle peggiori attitudini, ahimè, così diffuse nella nostra terra, va, diciamo. Proverbi 20:19, chi va sparlando palese i segreti, perciò non ti mischiare con chi apre troppo le labbra. Qua, in altri termini, ci sta dicendo qui Salomone: non te la fare con i pettegoli, non te la fare, o le pettegole, perché ci sono pettegoli e pettegoli, non te la fare con persone che ti dicono: oh, ti dico questa cosa, l'ho saputa, ma te la dico solo a te, non la dire a nessuno, è un segreto, ho saputo questa cosa. Non te la fare con persone che parlano di altri, perché stai sicuro che quando non ci sarai tu, sparleranno di te. In altri termini, chi devono essere le persone che noi dobbiamo ricercare come gente che vogliamo avere e qualificare come nostri amici, persone che hanno un certo carattere? Un certo carattere. Ancora, al capitolo 22, e questo in particolar modo è vero, vorrei parlare alle ragazze, non solo adolescenti, ma a chi deve sposarsi, a chi vuole fare una famiglia, perché poi qui si parla di uomini, no? E certamente si riferisce a uomini e donne, ma è particolarmente rilevante per voi, ragazze, sorelle. Capitolo 22, versetti 24 e 25, dice così: non fare amicizia con l'uomo collerico, non andare con l'uomo violento, perché tu non impari le sue vie ed esponga te stesso a un'insidia. Qui ovviamente la ragione per cui non si deve stare con il collerico e con il violento è perché noi possiamo assumerne il comportamento, ma avere a che fare con un marito o un fidanzato violento e collerico significa avere una vita d'inferno. Oppure al capitolo 23, i versetti 19 al 21 ci mettono in guardia riguardo a persone che fanno abuso di sostanze tossiche, l'alcol è una droga, l'alcol è una sostanza velenosa, va bene? Se ne usiamo poco può non farci male, bene non lo fa mai. C'è un modo anche, voglio dire, sociale e legittimo di fare uso dell'alcol, ma la scrittura ci mette sempre ci dà cautela di quanto e di come dobbiamo usare l'alcol. E qui non si parla soltanto di alcol, ovviamente qui si parla di alcol, ma io sto parlando di qualunque. Oggi le sostanze tossiche sul mercato sono molto di più. Possiamo parlare di cannabinoidi, possiamo parlare di cocaina, possiamo parlare di altre droghe sintetiche. E l'uso che di queste sostanze se ne fa tra i giovani e anche meno giovani è sempre più pervasivo. Ora, che cosa ci dice la scrittura riguardo a queste cose? Il libro dei Proverbi. Certo, non c'era l'ecstasy al tempo di Salomone, non c'era la cocaina, ma qui ci parla di quello che era disponibile al suo tempo. Capitolo 23, i versetti 19 a 21, dice così: ascolta figlio mio, sì, non essere di quelli, leggo dal versetto 20, non essere di quelli che sono bevitori di vino, che sono ghiotti e mangiatori di carne, perché l'ubriacone e il goloso impoveriranno, i dormiglioni andranno vestiti di cenci. E qui si parla del vino, si parla di qualunque eccesso nel sonno, si parla di qualunque eccesso nel mangiare. Qui si parla di carattere. Figlio mio, non fartele con persone che hanno questo carattere, che sono autoindulgenti, che non sono capaci di controllare se stessi. chiunque ha avuto la disgrazia di vivere con persone che fanno abuso di alcol o di droghe, sa che la vita è un inferno. È un inferno. Perché quella sostanza prende il sopravvento e insieme a quella roba poi qualunque altro demonio entra in quella casa. Io ho conosciuto una cugina nel paese di mia madre che si fidanzò anche abbastanza tardi nella sua vita e con una persona che si capì subito che questa persona era troppo incline a bere e quindi ad ubriacarsi. Nonostante i suoi persone più anziane le davano dei buoni consigli: fai attenzione, questa persona è così, questa persona è così. Lei non volle saperne nulla, ha fatto la fuitina, si sono sposati, la sua vita è stata un inferno, ha dovuto divorziare perché non poteva andare avanti. Se avesse ascoltato la scrittura, oltre che i buoni consigli, no? Gesù che esempio ci dà riguardo agli amici? Beh, Gesù ci dà un esempio. Quando ha dovuto scegliere i dodici, perché tra tutti i suoi seguaci alcune persone andassero con lui, passò una notte in preghiera, se leggiamo in Luca al capitolo 5 dal versetto 27, questa è la chiamata del pubblicano, ma Gesù passò una notte in preghiera e scelse i dodici perché fossero i più vicini a sé, persone che lo seguissero. E quindi comprendiamo che Gesù scelse dopo aver riflettuto, aver fatto una selezione tra le persone che lo seguivano. Questo deve essere il nostro stesso criterio. Le persone con le quali si stringe un'amicizia tenderanno a diventare simili a noi e noi simili a loro. Certo, questo non significa che noi non dobbiamo avere alcun contatto con persone che manifestano questo genere di carattere, ma dobbiamo porci in una condizione di non lasciarci influenzare da loro. L'apostolo Paolo dirà ai Corinzi: io vi dico, non vi mischiate con gli infedeli, io vi dico non mangiate, non abbiate comunione con persone che sono idolatre. Certo, non del tutto, perché altrimenti dovreste uscire fuori dal mondo, ma vi dico, fate attenzione che persone che sono adulteri, ladri, idolatri e si dicono fratelli, quindi coi quali avete una relazione stretta, con queste persone non dovete averci niente a che fare. Cioè, fate attenzione a non farvi influenzare da queste persone. Ora dirò poche cose perché vorrei accingermi alla conclusione riguardo al fatto che l'amicizia deve essere coltivata e può essere distrutta, perché l'amicizia, come ogni relazione, è qualcosa di prezioso, ma è tanto prezioso quanto delicata. L'amicizia è, se la vogliamo paragonare a un'opera d'arte, pensiamo a un vetro di Murano, a un bel vaso di porcellana di Capodimonte, magari, che è bello, però è allo stesso tempo fragile, può essere distrutta, e ci sono comportamenti, che atteggiamenti che la preservano e altri che la distruggono. Che cosa distrugge l'amicizia? Beh, l'amicizia è distrutta dalla maldicenza e dal sospetto, per esempio. La maldicenza e il sospetto distruggono l'amicizia. Ne abbiamo già parlato in Proverbi 16, versetto 28. L'uomo perverso semina contese, il maldicente disunisce gli amici migliori. La maldicenza. Per questa ragione nel libro dei Proverbi è scritto che Dio, tra le cose che Dio odia, c'è colui che semina discordie tra i fratelli, il falso testimone che proferisce menzogne è chi semina discordie tra i fratelli. La menzogna, la maldicenza, il sospetto distruggono l'amicizia, possono distruggere una chiesa, possono distruggere un matrimonio, possono, sicuramente distruggono molte amicizie. Quando abbiamo dei dubbi sulle persone, se davvero le consideriamo quel rapporto importante, serio, profondo, dobbiamo andare dall'altra persona, ascoltare le ragioni, aspettarci che l'amico dia conto di se stesso, offrendo delle spiegazioni plausibili, se necessario chiedendo perdono, se è necessario richiedere che quella persona ci chieda perdono o noi stessi chiedere perdono. Perché l'incomunicabilità che può venire dalla timidezza, dalla paura, dalla mancanza di coraggio, dall'orgoglio, dall'indisponibilità a ascoltare ragioni dell'altro, quell'incomunicabilità uccide l'amicizia. L'amicizia si nutre di comunicazione e viene uccisa dall'incomunicabilità. Qualunque rapporto umano si nutre di comunicazione sana, buona, qualificata. La irritabilità, la permalosità, ci sono persone che si arrabbiano troppo presto, ci sono persone che vogliono, che sono troppo precise, vogliono spaccare il capello in quattro. Vabbè, la prima volta ti perdono, vabbè, la seconda volta ti perdono, vabbè, la terza volta ti perdono, fino a quante volte perdonerò? E la risposta la sapete, sempre. Fino a quando c'è ravvedimento, fino a quando c'è disponibilità all'umiliazione, fino a quando c'è speranza, fino a quando c'è possibilità. 70 volte 7, che significa sempre. Che cosa preserva l'amicizia? L'amicizia è preservata dalla trasparenza. Dalla trasparenza. Guardate questo proverbio. Proverbi 16, 28. Mettendolo al positivo, no? L'uomo perverso semina contese, il maldicente disunisce gli amici migliori. L'uomo giusto semina amicizia. Colui che dice la verità produce il rafforzamento dell'amicizia o riavvicina i nemici. Cioè, noi dobbiamo essere schietti, dobbiamo essere trasparenti, dobbiamo essere pazienti, disposti a soprassedere. Proverbi 19, 11, guardate questo versetto, importantissimo. Il senno rende l'uomo lento all'ira. Se qualcuno si arrabbia troppo presto, sappiate che non è una persona assennata, non è una persona saggia. Il senno rende l'uomo lento all'ira ed egli considera suo onore, non sua debolezza, suo onore passare sopra le offese. Non è uno stupido, non è un debole, non è una persona miserabile, quella persona che è capace di sopportare, di incassare. È una persona onorevole e onorata. Dalla pazienza e dalla magnanimità, dalla grazia, sì, perché noi dobbiamo essere disposti a avere pazienza con persone che non meritano la pazienza, altrimenti se gliela diamo soltanto a quelli che la meritano, noi non potremmo pensare che Dio deve avere pazienza con noi. Dalla fedeltà, l'amicizia è preservata da questo, dalla fedeltà. Infatti le ultime parole che dirò riguardano la santificazione dell'amicizia. Esiste un'amicizia che è distintamente cristiana. Ripeto, l'amicizia è un affetto che si può conoscere quando c'è la presenza della virtù, anche tra persone che non sono dei cristiani. Ma io credo che i cristiani dovrebbero aspirare maggiormente a questo rapporto di amicizia, non solo di conoscenza, non solo di partecipazione a un gruppo. È una cosa tristissima che ci mostra che è una pessima dinamica, che è la dinamica delle sette. È quello che, quando certe cose non ci sono più, finisce tutto. Quando non sei più uno dei nostri, non sei più nessuno. Ci sono situazioni in cui ci sono persone che, come dice Gesù, devono essere per noi come il fariseo e il pubblicano, persone che hanno mostrato di essere peccatori impenitenti, con i quali noi non dobbiamo avere più niente a che fare. Bene, questo sì. Ma è sempre così? Ci sono circostanze e situazioni in cui delle persone magari possono non essere al 100% con noi, del nostro circolo. Dobbiamo pensare che dobbiamo dare la nostra amicizia soltanto a quelli che sono come noi? Non credo che sia così. Però c'è una amicizia distintamente cristiana, e noi che siamo membri di una chiesa non dobbiamo soltanto aspirare ad avere questa appartenenza di essere membri, noi facciamo questa distinzione tra i vari membri, eccetera, ma dobbiamo cercare e pregare perché Dio sempre di più ci avvicini gli uni agli altri, affinché si stabiliscono dei rapporti profondi di amicizia, di affetto intenso, profondo, di comunicazione e di scambio. Proverbi 27:17, che è un versetto che cito spesso, come il ferro forbisce il ferro, così un uomo ne forbisce un altro, ci dà la base a tutto questo. Affinché un ferro possa affilare un altro ferro, devono essere della stessa natura. Perché se prendete un ferro e lo strofinate con il legno, il ferro non si affila e il legno si distrugge. E quando noi abbiamo la grazia, quando ci sono persone che hanno la stessa grazia, la stessa natura, allora devono avvicinarsi, magari perfino fino a fare delle scintille, affinché l'uno e l'altro possano avere dei benefici. La santificazione dell'amicizia è proprio questo, quando tra cristiani si cerca l'intimità santa. Quando è nel capitolo 27 dei Proverbi che si parla dell'amicizia santificata, c'è il versetto 17, il versetto 9 e il versetto 6, e ho concluso davvero. Versetto 9: l'olio e il profumo rallegrano il cuore, così fa la dolcezza di un amico con i suoi consigli cordiali. La dolcezza di un amico con i consigli cordiali. Noi generalmente siamo pronti a dare dei consigli spesse volte quando non sono richiesti, e in genere quando diamo dei consigli perché vogliamo che le persone facciano come diciamo noi. Ma un consiglio cordiale è un consiglio dolce che ha in vista il bene della persona e soprattutto la gloria di Dio, e l'amico è una persona che dà questo genere di consigli. No, non mi permetto, se io gli dico questa cosa magari si offende. No, se ti è amico, se ti è amica, con dolcezza, con cordialità, dagli il consiglio che non sia il distillato della tua personale opinione, ma sia in buona coscienza quello che tu credi Dio abbia detto e rivelato. I consigli cordiali, dolci dell'amico, ma non solo. Il versetto 6 ci dice: chi ama ferisce, ma rimane fedele; chi odia dà abbondanza di baci. Quindi a volte l'amico deve essere anche una persona che è in grado di colpire, certo, amorevolmente, ma pure una battitura amorevole sicuramente fa male. Questa è la santificazione dell'amicizia. Io mi rammarico che in molte volte con delle persone che sono state mie amiche o miei amici, ho pensato che quel rapporto sarebbe durato per sempre e ho lasciato che invece si deteriorasse. Probabilmente anche da parte loro c'è stato lo stesso errore, ma io prego che questo non accada mai tra di noi, tra di voi, fratelli. Non tutti dobbiamo essere amici allo stesso modo. È naturale che nell'ambito di una chiesa, di una comunità, ci siano persone che si avvicinano di più ad altre persone. È giusto. Non dobbiamo avere neanche gelosia di questo genere di cose, ma dobbiamo scegliere delle persone con le quali, che abbiano certe caratteristiche, con le quali siamo in grado di confrontarci, con le quali siamo in grado di consigliarci, alle quali siamo in grado di rimproverare se è necessario. Quindi questo, quello che ho detto, è che si applica in tanti campi. L'amicizia è un sentimento costoso, costa tempo, costa denaro, costa sentimenti, è costoso in termini affettivi, è costoso in termini economici, perché anche la generosità fa parte dell'amicizia, certo, un regalo, perché no? È un gesto gentile, non necessariamente costoso, ma un pensiero. In termini di tempo, l'amicizia si coltiva con il tempo, bisogna visitarsi, bisogna passare del tempo insieme, bisogna programmare queste cose. E questo può essere fatto a vari livelli. Prima di tutto, io credo che l'amico e l'amica migliore di tutti deve essere il marito, la moglie. Il primo è il più vicino, è la persona con la quale siamo più confidenti, che ci conosce appieno, nei confronti della quale o del quale possiamo essere noi stessi. Pienamente deve essere il marito e la moglie. Ogni moglie cristiana deve avere come proprio amico migliore il proprio marito. Ogni marito cristiano deve avere come propria amica migliore la propria moglie. Non a caso la moglie viene chiamata nella scrittura anche compagna. Compagna. L'amicizia tra marito e moglie, e quindi tra fidanzati, è qualcosa che deve essere stabilita, presto, mantenuta, coltivata, tra credenti, membri di chiesa. In un certo senso e con certi limiti dobbiamo anche essere capaci di mantenere delle buone relazioni di amicizie, dico, ripeto, in certo senso e in certi limiti anche con persone che sono all'esterno della Chiesa. Ma dobbiamo essere generosi nel dare noi stessi. E una degli aspetti più tristi è quando si diventa cinici. Quando ci si convince che a un certo punto della vita si comincia a dire, come diceva Davide, ogni uomo è bugiardo, tutti mi hanno deluso, quindi io mi chiudo in me stesso, non voglio avere più amicizie, non voglio avere più niente a che fare, tutti sbagliano, conoscenze con tutto, con tutti, gentili con tutti, amico con nessuno. No, non puoi essere così. Hai ceduto a una grande tentazione. hai perduto uno dei grandi doni che Dio ci dà, il dono dell'altro, il dono dell'amico, il dono dell'amica. E dobbiamo impegnarci, fratelli, affinché questo possa essere sempre più distinto e sempre più chiaro. È bellissimo sapere che ci sono delle persone che ci amano, che ci rispettano, al punto che tale che, pur non giudicandoci, però quando è necessario ci correggono, ci consigliano, ci confortano, ci sostengono, se abbiamo bisogno ci aiutano. E se gli chiediamo loro un favore, non pensano di disturbarci. Ma ci sono amiche, ci sono amici. Se ci possiamo permettere di chiedere un favore tranquillamente, sapendo che per quanto sarà costoso per loro farci un favore, ce lo faranno, perché ci amano. Che ricchezza è questa! E quanto è vero, e quanto può essere vero tutto ciò, in modo particolare tra quelli che sono del Signore Gesù Cristo. E Dio ci aiuti. E Dio vi doni e ci doni sempre di più questa disponibilità ad essere amici, a offrire la nostra amicizia, e che Dio soprattutto ci dia a coloro che cercano degli amici il discernimento per trovare quelli giusti e attaccarsi a loro per tutta la vita.